Music Tales by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita.
And run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my rusty cage.
Il mondo non sarebbe stato più lo stesso a partire dal 17 novembre del 1969, prima velocissima sessione di registrazione del primo grande album, il migliore in assoluto, dei Black Sabbath. Il programma di stasera, come avete visto, si intitola The Blues Sabbath, poiché a Birmingham nel 1969 i giovani avevano soltanto due alternative: o la fabbrica o la fonderia. E anche i corvi avevano la tosse.
We'll be right back.
stava finendo. In Inghilterra c'erano stati prima i Cream e poi naturalmente Hendrix, gli Who, i suoni si andavano indurendo. Da Detroit negli Stati Uniti, una struttura industriale tossica e intossicata come quella di Birmingham, che produrrà Led Zeppelin da un lato e Black Sabbath o Blues Sabbath, come li abbiamo rinominati stasera. I suoni anche in America si stavano inspessendo. Nel 1968, in uno show televisivo, si esibivano tre rozzissimi musicisti che rispondevano al nome di Blue Cheer. Il primo album, Vincebus Eruptum, devastante, che porta sicuramente a un proto heavy metal ancora prima, diciamo, del primo album degli Zeppelin e del primo album dei Blue Sabbath. Il nome Black Sabbath, ma lo deriva da un vecchio horror di Mario Bava, I tre volti della paura, che nella versione inglese con Boris Karloff, è uscita appunto per i tipi della Hammer Horror, si chiamava appunto Black Sabbath. Ma tutto cominciava un paio d'anni prima, nel 1968, secondo la mitologia. Un cartello in un negozio di musica locale: Ozzy Zig needs gig and he has own PA. Ovvero Ozzy cerca un gruppo per suonare dal vivo, per suonare in concerto, e ha la propria amplificazione. E proprio perché Ozzy aveva questa propria amplificazione, ecco che Tony Iommi, chitarrista, e Bill Ward, strepitoso batterista di scuola jazz, si uniscono a Geezer Butler, bassista e principale compositore e autore dei testi dei Sabbath. Ha scritto molto e molto meglio, secondo me, rispetto ad Ozzy, che già appunto dopo i primi album perde sinceramente la bussola molto facilmente. Il nuovo gruppo si chiamava inizialmente Polka Talk Blues Band, e che presto, che fa rock blues essenzialmente, addirittura con un sassofonista sconosciuto, Alan Aker Clark. Diventano poi The Earth, perché si rendono conto che Polka Talk Blues Band non porta da nessuna parte, e si chiameranno per qualche tempo Earth, Terra, ritorno alla Terra. Quello che però renderà i Sabbath estremamente affascinanti, da sempre molto fisici dal vivo, ed è una vera curiosità, è un ingaggio ad agosto del 1968 allo Star Club di Amburgo, un locale nel quale avevano suonato anche i Beatles. E a questo punto non ha tutti i torti Dave Navarro quando dice che i Black Sabbath erano i Beatles dell'heavy metal. Ozzy ricorda che suonavano a un volume veramente alto, pazzesco, più alto che potevamo. Cercavamo di impedire alla gente sostanzialmente di parlare, per obbligarli e costringerli ad ascoltare la nostra musica. Le dita di Tony, quando tornarono a casa, già sfregiate dalle presse che aveva utilizzato distratto dalla sua futura carriera musicale negli ultimi giorni di lavoro in fabbrica, perde due polpastrelli, quello dell'indice e dell'anulare, del medio e dell'anulare, scusate, e suonavano tutti i giorni, ci racconta il manager Jim Sampson dei primi album, dalle 8 di sera alle 4 di mattina, 45 minuti sul palco, 15 minuti giù di riposo. Nel 1969, sul finire, arriverà il contratto discografico con la Philips, che diventerà Vertigo, e che, per colmare un buco proprio così, pubblicherà il primo singolo. Ci siamo ascoltati Wicked World, che era il lato B, ma avete sentito che giri di blues, che assoli di blues Tony Iommi produceva in modo stratosferico, e andiamoci ad ascoltare il lato A invece, la versione da singolo, quindi di Evil Woman, che era anche sul primo album Black Sabbath, Don't Play Your Games With Me. Questa è la versione del singolo che ci andiamo ad ascoltare, pure intrisa profondamente di blues. Not Eccoci allora ad aver ascoltato completamente il lato A, Evil Woman, Don't Play Your Games With Me, in versione alternata, e prima ancora in apertura di trasmissione Wicked World, che era il lato B invece di questo primo singolo dei Sabbath, uscito appunto sul finire del 69. Ma torniamo indietro nel tempo, come ci piace spesso fare. Nel dicembre del 68, dopo grande sforzo sui palchi della Amburgo, che portava così bene ai gruppi di Madre Terra Albionica, nel dicembre 68 Tony Iommi con gli Earth suona e apre per i Jethro Tull, che hanno già inciso, tra l'altro sono un gruppo in forte crescita, e hanno già inciso il bellissimo primo album This Was. Iommi a questo punto viene coinvolto da Ian Anderson nella formazione dei Jethro Tull, e se qualcuno ricorda quello stranissimo spettacolo circense mai trasmesso poi per la BBC inglese, in quanto censurato più volte, che abbiamo avuto modo di vedere soltanto negli anni 90 nella sua pienezza, nella sua follia, ma anche nella sua grande qualità musicale, il Rolling Stones Rock and Roll Circus, qualcuno si ricorderà che Mick Jagger, poco dopo l'inizio, dopo l'entrata dei Gladiatori, presenta i Jethro Tull, e alla chitarra già non c'è più il chitarrista primordiale Mick Abrams, ma c'è un signore con i capelli lunghi, con lo sguardo cupo, che suona la chitarra in modo divino e che suona insieme al resto della band Song for Jeffries.
Jethro Tull!
all'11 dicembre 1968, e pensate che sono pure sbagliati i credits dell'album Rock and Roll Circus, che accredita naturalmente la canzone a Jethro Tull, a Ian Anderson, autore e scritta naturalmente Song for Jeffrey dallo stesso, ma i musicisti che sono elencati come parte della band vedono alla chitarra ancora Mick Abrams, foto di Ian Anderson e di Tony Iommi l'11 dicembre 68 dal vivo per la BBC, show censurato e mai andato in onda, ecco che ci mostrano la verità storica ripristinata qui a Rusty Cage anche questa sera. Tony Iommi però naturalmente non può sopportare, da leader naturale qual è, la leadership di un ingombrante o ingombrantissimo personaggio come Ian Anderson, e a gennaio del 69 ritorna con gli altri ragazzi degli Earth. A quel punto però si scopre che c'è un'altra band, un altro gruppo inglese che tra l'altro si chiama Earth, e quindi occorre cambiare nome. Come vi dicevo, si prende il film di Mario Bava del 63, poi fatto in remake per la Hammer, questa mitica casa di horror soft degli anni 50 e 60 inglesi, con Boris Karloff come star, e Geezer Butler, il bassista, dice: ma com'è strano che tutta questa gente spenda così tanti soldi per vedere scary movies, film che fanno paura, film de paura, direbbero dalle parti di Roma. E allora perché non metterci anche noi a fare qualcosa che fa veramente paura? Sicuramente i Black Sabbath hanno avuto fama di gruppo satanico, di gruppo dedito a riti occulti, amanti dell'occultismo, come peraltro gli stessi Zeppelin, ma erano probabilmente, come fa notare qualcuno, sicuramente dei dilettanti nei confronti di un gruppo davvero pericoloso, molto pericoloso, che si chiamava Black Widow. Ringrazio e saluto tra l'altro Mickey Evil per avermi riportato alla memoria, alla conoscenza di questo misconosciuto gruppo. Clive Jones, addirittura un'etichetta genovese molto importante per un certo tipo di metal, di dark rock e di death rock attuale, anche ispirata a Clive Jones, che li ha ricostituiti appunto praticamente. Il primo album usciva contestualmente al primo album dei Sabbath nella primavera del 70. I Black Widow erano già in giro da qualche mese anche loro sulla scena, partiti anche loro dal blues. Il loro pezzo forte era questo magico brano di 11 minuti, molto meno pesante, molto meno terrificante dal punto di vista musicale dei Sabbath, ma sicuramente molto inquietante se andate a recuperare su YouTube il vivo, dal vivo, la performance completa di Sacrifice, in cui realmente viene mimato questo sacrificio di questa vergine nuda sul palco, una vero e proprio sabba che riaffronteremo e di cui riparleremo tra qualche istante. Black Widow, Sacrifice, 1970, la prima versione in studio è incisa sul finire del 69, proprio mentre i Sabbath muovono i loro primi passi. grandissimi Black Widow con Sacrifice, famosi non solo ovviamente per il sacrificio della vergine nuda alla fine di questo pezzo, che naturalmente cresceva e che dal vivo era ovviamente legato al sacrificio assoluto al re delle tenebre, della giovane biondissima ed efebica vergine da sacrificare, famosi anche per i loro legami con Alex Sanders e Maxine Sanders, quelli che erano chiamati il re e la regina delle streghe nell'Inghilterra di fine anni 60. Addirittura Alex e Maxine gli aiutavano a prendere la giusta direzione filosofica su e giù dal palcoscenico. Alex si assicurava che il gruppo usasse la terminologia corretta e i nomi giusti dei demoni evocati, e poi ci dirigeva sul palco con il cerchio magico demoniaco. Era convinto che noi come gruppo fossimo in grado di poter, dice questo Clive Jones, mente, flautista e sassofonista e polistrumentista al servizio geniale della band, Alex si assicurava che usassimo la terminologia corretta e i nomi giusti dei demoni, dicevamo. Era convinto che fossimo in grado di evocare e ci provavamo ogni sera sul palco, ma non ha mai funzionato. I Black Widow purtroppo saranno banditi dagli Stati Uniti e quindi, a differenza diciamo dei ben più fortunati Black Sabbath, non andranno purtroppo da nessuna parte. Un paio di album, il primo Sacrifice, di eccellente qualità e anche di discreto successo nella top 30 inglese, ma poi appunto il veto, diciamo, della la censura in terra americana gli impedirà di crescere e appunto avere il successo che probabilmente meritavano. Vi dicevo che il mondo cambia per quanto riguarda un certo tipo di suono nei due giorni, 17 novembre 1969 e 18 novembre 1969, 8 ore di registrazione in cui Sabbath si trovano con un grande produttore, Roger Bain, in sala di registrazione, una grossissima esperienza concertistica ormai alle spalle. John Peel li ha lanciati al Top Gear Radio Show sul finire del 69, li ha ospitati più volte, quindi li ha lanciati, li ha sostanzialmente valorizzati contro tutto il resto della critica, piuttosto fredda e piuttosto insensibile di fronte a questi volumi pazzeschi raggiunti ormai dalla musica dei quattro. Ma l'avvertimento che ci danno nella outtake del primo album, registrata e incisa alla fine di quelle 8 ore di session davvero benedetta, perdonate l'ossimoro parlando di Blues Sabbath, l'avvertimento che ci danno, warning, merita sicuramente attenzione. Blues 100%, Black Sabbath, The Warning.
Now the first day that I met you, I was looking in the sky when the sun turned all a blur and the thunder cloud drove by. The sea began to shiver and the wind began to moan. It must have been a sign for me to leave you well alone. I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong. You never said you loved me, and I don't believe you can, 'cause I saw you in a dream and you were with another man. You look so cool and casual, and I try to look the same, but now I've got to love you. Tell me, who am I to blame? I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong.
cause there's iron in my heart. I just can't keep from crying, cause you say we've got to part. Sorrow grips my voice as I stand here all alone, and watch you slowly take away a love I've never known. I was born without you, baby, but my feelings were a little bit too strong. Just a little bit too strong.
Novembre 1969, Black, anzi Blues Sabbath, Tony Iommi sulle stelle, davvero scendendo dalle stelle con questi assoli lunghi e profondamente blues che pervadono tutti i primi lavori dei Black Sabbath, ma soprattutto il primo in assoluto. Il 23 marzo di quell'anno era cambiato in ogni caso il mondo, dice e racconta Edgar Broughton: avevamo così tanti altoparlanti che non ci facevamo neanche più caso, magari se ne rompevano 4 o 5, ma ce ne sbattevamo assolutamente. e andavamo avanti come se niente fosse. Alla fine ci siamo ritrovati con degli enormi Marshall da 300 watt, roba che ci potevi quasi camminare sopra sulle onde sonore che sparavamo. E allora vale la pena di andarci ad ascoltare Edgar Broughton Band con il loro singolo di maggior successo, Evil. Discografica era la Warwickshire, singolo più il pezzo sicuramente più famoso di questa hard heavy rock psychedelic band. Dice ancora Edgar Broughton: quando abbiamo iniziato a registrare ad Abbey Road, i tecnici del suono vedevano le lancette schizzare nella zona rossa e cominciavano tutti ad agitarsi. Un anno più tardi, nel 1970, le lancette erano sempre sul rosso e tutti ci avevano fatto l'abitudine.
Not true.